Mit dem Auffinden der Leiche von Ilenia ist die schlimmste Befürchtung nun Tatsache geworden. Die Leiche war unbekleidet.
L'annuncio del ritrovamento di Ilenia, fatto da Bruno Fehr, capo della polizia criminale sangallese, due giorni fa alle 17. Il corpo della bambina è stato ritrovato nel bosco di Hartmann, nei pressi di Oberbüren, Canton San Gallo. Un bosco che era stato già setacciato dalla polizia e situato a 150 metri da dove erano stati ritrovati il casco e lo zainetto con i vestiti della bambina. Ora sono in corso gli esami per sapere come è morta Ilenia e se Urs von Esch, il presunto assassino, abbia anche abusato di lei e fosse quindi un pedofilo. Un interrogativo che forse domani avrà le prime risposte. Certo è che la scomparsa di bambini è un fenomeno molto frequente in Svizzera, 1500 lo scorso anno. La maggior parte di loro viene subito ritrovata, ma il terrore per i genitori è che possa trattarsi di un rapimento da parte di pedofili. Non sempre è così, ma è certo che in questi casi si tratta di persone che usano violenza e che possono uccidere. Ricerche e studi indicano che solo nel 5% dei casi la pedofilia porta all'uso della vera e propria violenza. Un 5% di troppo, ma che mostra come la pedofilia sia un fenomeno complesso e che la si può incontrare spesso nella cerchia familiare o di conoscenti, e in quei casi si è di fronte a ricatti, vergogna, paura. La denuncia non è una decisione facile. Le inchieste, soprattutto quelle in ambito familiare, richiedono tempi lunghi e verifiche meticolose. Malgrado ciò, negli ultimi tempi sono stati celebrati vari processi per pedofilia. Ci si può chiedere se il fenomeno sia in crescita, se nelle famiglie si tenda più a denunciare che a nascondere, se ci siano un'informazione e una consapevolezza maggiori. E poi c'è l'interrogativo più pressante: come evitare tutto questo? Dopo il rapimento di Ilenia è stato chiesto di istituire un sistema nazionale d'allarme rapimento. Anche la Commissione Affari Giuridici del Consiglio Nazionale è di questo parere. Ma che fare per le situazioni sommerse che avvengono fra le mura domestiche? Come si possono proteggere i bambini?
Buongiorno da Mara Bertelli e da Fabrizio Ceppi, che abbiamo sentito nella nostra copertina e che questa mattina ci segue dalla regia. Gli ospiti di oggi a Modem sono Miriam Caranzano, presidente della sezione ticinese dell'ASPI, cioè l'Associazione Svizzera per la Protezione dell'Infanzia. Buongiorno.
Buongiorno.
Mario Branda, procuratore pubblico del Canton Ticino. Buongiorno, avvocato.
Buongiorno.
E Philippe Jaffé, professore di psicologia legale all'Istituto di Criminologia e diritto penale all'Università di Losanna e anche titolare della cattedra di psicologia presso l'Università di Ginevra. Buongiorno anche a lei.
Buongiorno.
Allora, professor Jaffé, in queste ore sono in corso gli accertamenti e le analisi, quindi non sappiamo di preciso che cosa sia accaduto a questa povera bambina, però lei non ha dubbi nel definire pedofilo il presunto assassino. Perché?
No, perché sappiamo tante cose sulla sua storia e che lui è stato anni fa già coinvolto in casi non simili, non così drammatici, però che annunciavano che questa persona era pericolosa. E questo è un fatto dei pedofili, e che quando loro scoprono come agire verso i bambini, piano piano quello che fanno diventa sempre più grave. È lì che dobbiamo intervenire il più presto possibile.
Quindi ci sono diversi tipi e gradi di pedofilia, ma quando e come può diventare violenta, come in questo caso? Cioè, quando una pedofilia si aggrava, come è successo in questo caso?
Sì, è già stato detto, è una minoranza di pedofili che diventano violenti, però la violenza fisica non è l'unica violenza. La violenza è anche fare delle cose sessuali, c'è una violenza psicologica che è molto importante. Però i pedofili che uccidono bambini, in questo caso forse non è esattamente come il Dutroux, che lui torturava bambini, perché forse in questo caso ha ucciso bambini per non avere delle persone che sapevano, che l'avevano visto.
Testimoni, sì.
È già una cosa, testimoni. Però la pedofilia, la violenza fisica, sono pedofili, ma di un tipo un po' speciale, che sono, prima di essere pedofili, sono psicopatici. e che hanno questa cultura della violenza, e se non si esprime verso i bambini, si esprime in altri modi e anche con i bambini. Dunque ci sono confusione, perché la sessualità è al servizio della violenza, non è una sessualità che è il modo preferito di esprimere la violenza in altri casi.
Avvocato Mario Branda, la Fondazione per la ricerca dei bambini scomparsi avanza l'ipotesi che non si sia trattato di un uomo solo, bensì piuttosto di un'organizzazione criminale di pedofili che secondo loro potrebbe rapire e poi vendere i bambini. Lei che cosa ne pensa?
Non ho un'opinione al riguardo, non conoscendo le informazioni e i dettagli della vicenda. Mi sembrerebbe francamente avventuroso esprimere un'opinione a questo proposito. Ripeto, bisognerebbe conoscere i dettagli della vicenda e conoscere anche quelli che sono gli elementi che hanno in mano gli inquirenti. Io non posso farlo.
Dai fatti dei giornali non si riesce a capire il fatto che non sia stata trovata un'arma, che ci sia...
È difficile da dire, dedurre qualcosa sulla base solo di quegli elementi.
D'accordo. Allora, lo abbiamo sentito anche nella scheda iniziale. Un centinaio di nomi noti della Svizzera romanda ha firmato una lettera aperta al governo in cui si chiede di introdurre un sistema rapido d'allerta rapimento, in modo che le ricerche possano essere lanciate immediatamente. Professor Jaffé, anche lei è d'accordo sul fatto che la tempestività sia importantissima nei casi di rapimenti di bambini?
Sì, no, questa è una buona cosa. Questo allarme nazionale è una cosa che si fa già in altri paesi e per i pochi bambini che sono veramente rapiti, anche se ne salviamo uno con questo intervento rapido, è una cosa straordinaria. Però dobbiamo fare un passo indietro. È stato detto che ci sono 1500 rapimenti di bambini in Svizzera. Non è vero, cioè non è vero che sono pedofili che fanno questo.
No, detto 1500 scomparse, annunci di scomparse.
Ma sono pochissimi quelli che sono rapiti da pedofili. Il passo indietro è di avere un dibattito razionale. Non dico che lei non ha il dibattito razionale, ma nella nostra società non è più razionale. Noi pensiamo a ogni rapimento come se era Madi in Portogallo, come se un Dutroux in Belgio. Ci sono ogni giorno decine di bambini che sono abusati sessualmente e fisicamente nella loro famiglia. E
no,
questi
certo.
Sono le vittime che dobbiamo occuparci.
Ma questo è il discorso che andiamo a fare ora e chiaramente è quello su cui ci concentreremo in questa trasmissione, però non si può insomma non pensare anche a quello che è successo negli ultimi
Chiaro
giorni. Allora, abbiamo parlato appunto di quello che succede nel caso dei rapimenti, questo possibile intervento rapido che si è proposto, però, Avvocato Branda, che cosa si può fare in tutti quegli altri casi di pedofilia che ricordava proprio adesso il professor Jaffé, cioè quelli che succedono in casa? È possibile intervenire prima che sia troppo tardi?
Questa è la domanda, nel senso che sicuramente sono d'accordo con il professor Jaffé quando sostiene che in realtà sono molti e molti di più i casi che capitano all'interno delle mura di casa, che sono dove abbiamo dei bambini appunto abusati sessualmente o anche maltrattati o anche magari pesantemente trascurati dalle persone che dovrebbero avere cura di loro. Sapere come intervenire in queste circostanze è una domanda importante. Le risposte non sono sempre evidenti. Io credo che la sensibilizzazione che ha avuto così luogo nel corso degli ultimi 5, 10, 15 anni, qualche risultato positivo l'abbia effettivamente portato, ed oggi più facilmente che in passato si segnalano queste situazioni, questi casi, permettendo quindi anche alle autorità civili e penali, sottolineo anche civili, di intervenire e di adottare poi le misure di protezione a favore di questi bambini. Non vuol dire questo che sempre e comunque si possa garantire una protezione. In realtà i processi sono, come diceva anche lei, sono lunghi e complessi, le prove da raccogliere sono non sempre evidenti, per cui il risultato in realtà non è sempre garantito. Molto dipende, a mio giudizio, anche dalla professionalità e dalla formazione delle persone che si trovano ad occuparsi di questi casi.
Miriam Caranzano, l'ASPI, l'associazione di cui lei è presidente per la sezione ticinese, cioè quella per la protezione dell'infanzia, si occupa appunto di prevenzione. Voi avete condotto delle campagne di informazione nelle scuole. Che cosa si spiega ai bambini?
Le campagne, cioè la base del nostro lavoro, è prima di tutto il rispetto del bambino, rispetto che fa che non vogliamo in nessun modo spaventare i bambini su questi possibili pericoli che ci sono e che sono stati ricordati spesso nella stessa famiglia, nell'ambiente molto vicino conosciuto del bambino. Un primo messaggio che facciamo passare ai bambini è che ogni bambino è importante, cioè cerchiamo di aumentare la loro autostima, che significa in altre parole che nessuno li può fare del male. Tutto questo attraverso dei percorsi di gioco che hanno come obiettivo di dare ai bambini delle competenze attive per poter riconoscere quando c'è un pericolo. Questo significa in poche parole che gli diciamo: ascolta cosa dice la tua testa. L'abusante è una persona molto vicina, conosciuta spesso del bambino, perciò avrà tendenza a dire, prendo un esempio, è l'amico del mio papà, non mi può fare del male. Diciamo anche al bambino: ascolta anche la tua pancia, quello che succede dentro di te a livello emotivo, perché le vittime stesse ci insegnano che con la testa non hanno potuto riconoscere che c'era un pericolo, invece dentro di sé sentivano un disagio. E poi il messaggio va oltre ai bambini, diciamo: se quello che senti nella pancia e nella testa vanno d'accordo, tranquillo, va tutto bene. Se invece c'è un conflitto tra la tua testa e la tua pancia, allora fidati della tua pancia, dici di no, hai sempre il diritto di dire di no se qualcuno ti fa qualcosa che non ti va, e poi soprattutto vai, cercati un adulto di cui ti fidi e parlane con lui, cercando di farti aiutare.
Quindi non per forza si pretende che i bambini di 4-5 anni capiscano il concetto del male o della perversione?
No, sarebbe troppo difficile chiedere loro troppo, e poi soprattutto rischierebbe di spaventarli. Un bambino spaventato è ancora più fragile di quello che sarebbe solo dovuto alla sua età, insomma. Perciò vogliamo renderli forti, non al contrario fragilizzarli ancora di più.
Professor Jaffé, c'è il rischio di creare dei bambini paranoici che hanno paura un po' di tutti gli adulti?
Sì, sono d'accordo con tutto quello che è stato detto, è molto giusto quello che è stato detto, però abbiamo due problemi.
Il primo problema... Mi scusi, abbiamo noi un problema nel sentire...
Non mi sento?
Ecco, adesso la sentiamo meglio, sì.
Abbiamo due problemi. Il primo problema è che dobbiamo insegnare ai bambini di fare attenzione a delle cose di cui, quando sono giovanissimo, non possiamo parlare. Non possiamo spiegare gli atti precisi di sessualità delle quali devono sfidarsi, e per quello, perché pensiamo che i bambini devono scoprire le belle cose della sessualità senza il nostro aiuto. La seconda cosa è che questi programmi, tanti, sono orientati per la sessualità abusiva che viene da gente vicina alla famiglia, ma anche nella famiglia, il padre, il zio, il cugino e persone che vivono in casa sono anche pericolosi, certi, e non si può insegnare ai bambini di fare attenzione agli adulti che hanno la loro responsabilità. Questo è un altro problema. Il terzo problema, che è più filosofico, è che io trovo che è giusto fare un po' di prevenzione, anche tanta prevenzione, scusate, però non è al bambino di avere la responsabilità di proteggersi. È la società che deve identificare gli adulti potenzialmente, e che lo l'hanno fatto, delle cose che sono reprensibili verso i bambini. Non è al bambino di trovarsi in una situazione di imparare, cioè è come per strada, i bambini devono imparare come attraversare la strada quando sono già piccoli, però dobbiamo fare molto più attenzione a quelli che guidano quando hanno bevuto, guidano molto troppo in fretta.
Mm-hmm. Allora, Avvocato Branda, mi sembra che si stia parlando anche di quello che si può fare poi con i pedofili che sono stati accertati, cioè i pedofili tornano ad agire, c'è un'incidenza nella recidiva dei pedofili, oppure una volta accertato il loro problema e dopo un periodo di carcerazione poi possono redimersi?
Tanto forse bisogna dire, e qui il professor Jaffé potrà eventualmente correggere o aggiungere qualche cosa, credo che esistano diverse categorie, diverse personalità di pedofili, non sono tutti uguali. Detto questo, è vero che l'incidenza della recidiva presso queste persone è superiore o generalmente superiore rispetto a quella di altri autori di reato. E qui si pone tutto il problema dei programmi di intercettazione, di